villeggianti. Radio Fornace è qui con voi per il tradizionale giornaliero intrattenimento. Buon ascolto. Oggi è il 27 febbraio 2024, martedì, settimana 9, il giorno 58. E Radio Fornace vi racconta qualcosa, in successione a quella precedente, su i bigat ad Angera. Andare a UFA, che è l'esenzione dei tassi per la veneranda fabbrica del Duomo. Ambiente e clima. Differenze ambientali e storie in rapporto con altri territori. Antiche informazioni del 1888-89, la lametta e il pollice verde e il falò di Sant'Antonio Abate e la descrizione di marzo, questo mese. Andare a UFA, l'esenzione dei dazi per la veneranda fabbrica del Duomo. Quante volte abbiamo sentito dire andare a UFO oppure a UFA? Ma da dove arriva questa locuzione popolare che usiamo per indicare qualcuno che scrocca o non paga un conto? Nel capirlo dobbiamo tornare al XIV secolo. E precisamente il 15 marzo 1386, quando venne posata la prima pietra del Duomo, dando l'avvio ai lavori della veneranda fabbrica. Per il trasporto dei marmi di Candoglia, che Gian Galeazzo Visconti volle utilizzare per la costruzione della cattedrale, si stabilì che non fosse necessario pagare un dazio o una gabella per l'ingresso in città. I barconi che trasportavano i materiali per la costruzione del Duomo furono quindi contraddistinti con la sigla AUFA, sincronismo per Ad Usum Fabriche Ambrosiane, generando così la nascita del detto popolare, forse anche sull'onda del sarcasmo dettato dal privilegio. Naturalmente tanta generosità non fu gratuita. In cambio dell'esecuzione dei dazi, la veneranda fabbrica del Duomo si incaricò delle spese di manutenzione del naviglio grande, la via di trasporto usata per tutti i materiali da costruzione. Ambiente e clima, differenze ambientali e storia del clima, il rapporto con altri territori. Il territorio dell'area culturale Scamozzina-Canegrate, a differenza nettamente dal territorio della coeva cultura delle Terramare, che erano dei villaggi caratterizzati da cinte difensive in terra e fossati perimetrali, con case su pali in legno e pertanto rialzate dal suolo, cultura che si sviluppava a est dell'Oglio e soprattutto a sud del Po. L'area terramaricolo è altimetricamente più basso, sotto i 50 metri sul livello del mare, costituito dai depositi più fini, in prevalenza limosi e quasi saturi d'acqua. Perciò la costruzione del terramare nell'età del bronzo recente richiese specifiche opere di sistemazione idraulica che non furono sperimentate tra Lombardia occidentale e Piemonte orientale. Vi erano differenze climatiche che si percepiscono anche nel clima di oggi. Il settore piemontese e lombardo occidentale della pianura padana è più umido di quello mantovano emiliano, soprattutto d'estate, il regime dei fiumi alpini delle acque sotterranee a nord del Po è perennemente ben alimentato dai ghiacciai, nevai e grandi laghi, mentre i fiumi appenninici sono soggetti a un regime torrentizio e alla aridità estiva del clima mediterraneo. Queste differenze idrologiche, dovute al clima e alla conformazione delle montagne, influenzano la storia delle foreste e dell'agricoltura e del popolamento dell'età del bronzo. Negli ultimi 2000 anni avanti Cristo, tra l'inizio dell'età del bronzo e l'età romana imperiale, il clima della regione alpina e dell'alta pianura padana subì variazioni che sono state concordemente registrate dalle oscillazioni dei numerosi ghiacciai delle Alpi, a iniziare dal più grande dei ghiacciai alpini, il ghiacciaio dell'Aletsch delle Alpi Bernesi. Le fasi culturali della Scamozzina e Canegrate caddero in un periodo climatico di ottimo termico, cioè al massimo caldo, con ritiro dei ghiacciai, che perdurò un paio di secoli tra il 1410 e il 1170 avanti Cristo, circa. Più tardi, all'inizio dell'età del ferro, si verificò un'importante fase fredda tra l'890 e il 600 avanti Cristo, circa. Notizie dal 1800. La Lametta, 6-7 settembre 1888. Il legnaiolo Luigi Zimbelli, abitante al numero 127 su Corso San Gottardo, ebbe ieri la disgrazia di andarsi a far radere la barba da un parrucchiere che stava altercando con il suo giovane. Questi, pensando più a scambiarsi delle insolenze che al malcapitato, che affidava l'opera loro, l'onor del mento, tanto che inavvertitamente gli produssero col rasoio una grave ferita al naso. Il legnaiolo corse a farsi medicare, giurando in cuor suo di non tornare più in quel luogo. E il pollice verde. 4-5 luglio 1889. Giorni sono le guardie sorpresero quattro individui che armati di scure stavano abbattendo alcune piante del bastioni. Ma chissà mai per quale motivo. Furono arrestati, erano muratori a spasso che non volevano rimanere oziosi. Si chiamavano Re De Molli, Ro e Puricelli, e hanno tutti dei 22 e 24 anni. Il pretore li condannò per citazione direttissima a qualche giorno di carcere. I falò di Sant'Antonio Abate. Nel corso dei secoli, gennaio si è affermato come il mese in cui la notte è più punteggiata di fuochi. Le convenzioni umane hanno vacillato vistosamente, ma i magici rituali di un tempo sono rimasti intatti. I nostalgici ardono le vecchie cose inutili o una fattucchiera d'aspetto laido per seppellire definitivamente i malanni dell'anno vecchio. Altri levano in cielo pire e roghi per propiziare i raccolti o, come si è soliti dire, la qualità della vita. Il fuoco ha sempre suscitato sentimenti contrastanti, ma ricordiamolo, dal fuoco nascono pascoli più verdi. Nuovi cultori si ritrovano ogni anno in Martesana il 17 gennaio e si cementa ancora un patto tra generazioni. A Vimercate e a Omate e a Truccazzano, come Vimodrone, passando Brugherio, Bellinzago, Pozzo d'Adda, Pessano con Bornago, Gorgonzola e Sant'Agata Martesana, e i festeggiamenti si susseguono come i grani di un rosario. Accorrono frotte di donne da marito a sfidare un destino improvvido e baro. Sant'Antoni Miraculous, recito da memoria, famla, la S strascicata se proprio a voi tocca salmodiarla, de trois el morus, famme trois grande gros, dame il minga senza los. È tempo di schermaglie, di giochi, d'amore. Fatte le proprie scelte, tutti sciamano, chi sul ponte medievale di San Rocco a Vimercate, il rivoluzionario in piazza, il paulotto all'oratori, lo sportivo collaudato sul rettangolo di gioco, e altre si levano le pire, controllate dalla protezione civile, dall'ecologista di turno. Le varie proloco hanno il compito di far funzionare la cucina da campo ed escono da mani operose frittelle in molte maniere, vin brûlé e cioccolata. Ecco cosa dovete riporre nel grumo di pasta lievitata secondo i dettami del vecchio scalco. Uve passe o cotte, zibippo, passarine rosse o nere del Levante, le mele, i fig, i datteri di Barberia, mandorle, pinoli, stracca ganasse, noci o nocciole del Piemonte. Dato il genere di consolazioni, non parebbe molto appropriato allo stile di vita del santo anacoreta egiziano Sant'Antonio, che si cibava di rare erbe e locuste nel deserto della Tebaide. All'osservazione si oppone però chi partecipa a questo ricco rito sacro e pagano insieme, e lo fa nel nome di quel fuoco che piacque anche al santo d'Assisi. E Sant'Antonio andò fino all'inferno per torre un tizzone da recare agli uomini. Nelle pale d'altare, come nei quadri della devozione familiare, Sant'Antonio Abate è ritratto ritto in piedi con il lungo bastone a T. La campanella, il porcello e un focherello ai margini del quadro e della radura, e protettore umile di chi pene d'inferno per il fuoco di Sant'Antonio, degli animali domestici e dei contadini, ma anche di alcune associazioni, i macellai e i canestrari. Marzo. Narra una leggenda che i pescatori di Caratelario, comune del Comasco dal 1927 unito a Urio, dopo ore di inutile attesa in mezzo al lago, promisero, in cambio di una pesca abbondante, di far celebrare una funzione religiosa di ringraziamento in onore del santo ricordato quel giorno dal calendario. Era il primo di marzo e si festeggiava Sant'Albino, monaco e poi vescovo di Angers, invocato come protettore dei bambini ammalati e dai non vedenti, la cui effigie era custodita nella parrocchiale del paese. Detto fatto, le reti si riempirono di pesci, che in poco tempo colmarono le barche. Ma come dice la sapienza di nostro Alvege, la messa le longa, se le divusion le corta. Nel tornare a riva, i pescatori calcolarono che con i soldi che avrebbero speso per mantenere la promessa, il guadagno si sarebbe dimezzato. Smisero quindi di remare e con lo sguardo rivolto al cielo recitarono in coro: Sant'Albino, abbi pazienza, tu di messe puoi farne senza. mentre noi con questi pesci ci saziamo e siamo felici. Ma il santo non si lasciò commuovere, anzi, diede ordine ai pesci di tornare nel loro elemento e questi obbedirono all'istante. Unanime però fu anche la decisione dei pescatori che, giunti a riva, si diressero verso la chiesa e, essersi impadroniti della statua del santo, la bruciarono sulla pubblica piazza. Questa loro azione, gli abitanti di Carate e Urio, sono tuttora chiamati dai paesi vicini i Brucia Santi, ovvero i Brucia Santi, e i caratesi rispondono: ogni paese è dalla sua usanza, e quei che scherzan in senza creanza. Il primo giorno di marzo, in molte località lombarde, sopra il grande falò si bruciava l'om de paia, mentre tutt'attorno i giovani del paese si davano la voce cantando: Marsa, Marsia, cavale senza bria, bria senza sella, aghe una bella pivella. Cosa che dema indotta? Una pelle vaca e una pigotta, una roda de mulin e per cusin un sac de spin. Questa filastrocca faceva parte del repertorio della chiamata di marzo, evento che festeggiava la fine del periodo invernale e il tanto atteso ritorno alla primavera. Ma la sapienza di Nostalveitch non è tanto convinta che marzo sia preludio della bella stagione, soprattutto perché in questo periodo il terreno è ancora gelato e fangoso, e di conseguenza lo si lavora a fatica. Infatti, ul frec marsulin el fa diventà matti contadin. Proverbio però mitigato da un altro più speranzoso: la neve marsulina la durano fino alla mattina. Auguriamocelo, perché in questo periodo in tutta la Lombardia si preparano i campi per la semina. La bocca le minca straca, se non la sa de vacca. Ogni pasto andava terminato con un pezzo di formaggio per, come si usava dire, togliere l'unto dei cibri troppo grassi. Il 4 del mese la chiesa festeggia San Lucio, primo papa, santo che però non ha niente a che vedere con il patrono dei formaggiai, del quale parla una leggenda lombarda. Il nostro Lucio, di cui non si trova traccia nei volumi di Piero Bargellini dedicato ai santi, secondo quanto riferito dal Bagnoli nel suo libro sulle tradizioni popolari lombarde, sarebbe nato alla fine del secolo XIII in quel di Cavarnia, località situata a 1071 metri d'altitudine, che dà il nome dell'omonima valle in provincia di Como. Lucio, fin da ragazzo, divenne esperto nel condurre le mandrie al pascolo, imparando anche l'arte di lavorare il formaggio. Non vi era povero che, bussando alla sua baita, non ricevesse in dono un pezzo di caciotta e una ciotola di latte appena munto. Per la sua missione a favore degli indigenti e dei malati, lo fecero santo e, nel giorno della sua festa, numerosi fedeli si recavano alla chiesa milanese di San Bernardino alle Ossa, sostando in preghiera davanti al dipinto che raffigurava un uomo alto e barbuto nell'atto di distribuire latte e formaggio ai poveri. Quell'uomo è San Lucio, che oltre a essere patrono dei casari, lo era anche dei lattai, che poi preferirono San Giorgio. Ogni anno aghe un carnaval e una quaresima. Ogni anno ha il suo carnevale e la sua quaresima. Lo si dice con rassegnazione, alludendo al trascorrere lieto ma anche triste del tempo. passate le sacre ceneri, finito il carnevale ambrosiano, che mantenendo antica la tradizione dura 4 giorni in più, eccoci alla prima domenica di Quaresima, in uno dei preziosi almanacchi editi dalla famiglia Meneghina nella rubrica Fiere, feste tradizionali e pie consuetudini, e trovo scritto: con l'inizio della Quaresima nelle chiese tacciono gli organi, il Duomo, l'Arcivescovado canta i Vespri, non con il piviale ma con la pianeta usata per la messa. www.redigio.it e la storia continua.